sera, sono le 5 e iniziamo dunque questo, diamo inizio a questo che è l'ultimo incontro di tipo conferenziale di questa edizione, l'undicesima delle meditazioni riminesi, che come sapete ha come titolo la filosofia della ricchezza. L'ultima delle conferenze con il professor Zamani, di cui parleremo brevemente, anche se è molto noto ai più, ma non propriamente l'ultimo appuntamento di questo complesso di attività, perché l'approfondimento con Marcello De Cecco, l'altro aspetto di questa serie di meditazioni, avrà luogo venerdì prossimo alle 17 nell'aula 1 sempre dell'università di questo complesso, e sarà il seminario conclusivo, che non ha un titolo preciso se non quello riferito al tema generale di quei seminari, che suona governare la crisi, e cioè cosa fare, cosa hanno pensato gli economisti italiani e cosa pensano sulla attuale crisi economica. Questa è l'ultima delle conferenze, che ha toccato, a secondo di varie impostazioni, varie competenze, il tema della ricchezza, della sua produzione, della sua distribuzione da tanti punti di vista, con la messa in evidenza, ad esempio con Severino, del conflitto tra tecnica ed economia, la contraddizione che sorge tra le due, oppure con il professor Paolucci si è parlato del mercato, dell'epopea mercantesca che si auspica possa essere rinnovata avendo come sfondo, come obiettivo, la produzione del bello, dell'arte. Si è parlato della storia, del modo in cui l'economia è stata vista dagli antichi e dai moderni, con il professor Berti, con questa idea tutto sommato di ricerca che lui suggerisce di equilibri, quegli equilibri che qualcuno ritiene debbano essere diciamo l'oggetto di un'economia non più proiettata verso l'incremento indefinito e geometrico. Si è parlato del merito come elemento di comportamento fondamentale nella produzione della ricchezza, ce ne ha parlato un grande manager come il professor Celli, si è parlato delle aporie del denaro con il professor Cacciari, io non c'ero ma immagino sono fatto riferire gli argomenti di cui ha parlato, e tra l'altro io mi auguro che presto, per chi avesse perso qualcuno di questi appuntamenti, mi auguro che presto li possa consultare nel sito della biblioteca, dove saranno collocate le videoregistrazioni di questi appuntamenti. Oggi l'incontro appunto è con il professor Stefano Zamani, è un professore ordinario di economia politica nell'Università di Bologna, è anche docente, professore alla Johns Hopkins University, sempre di Bologna. Il suo curriculum è abbastanza, anzi notevolmente vasto, lungo da elencare, ma possiamo dire questo: al di là della partecipazione ad accademie molto importanti, ad esempio come il Pontificio Consiglio Justitia et Pax, e i vari riconoscimenti di cui è stato oggetto per il suo lavoro scientifico, e direi anche per il suo impegno in quell'atto dell'attività economica che è ascrivibile al non profitto in un certo senso, alla categoria dell'economia civile, per circa la sua produzione scientifica, al di là degli articoli, eccetera, i suoi manuali sono adottati in moltissime università, come le istituzioni di economia politica, microeconomia, i suoi studi sulla nuova teoria economica della cooperazione. Insomma, ecco, abbiamo avuto altri due riminesi qui, si conclude questo ciclo con un altro grande riminese che onora la città con col suo lavoro che, diciamo, genera influenza non solo nel nostro paese. L'argomento, il tema, il titolo del suo incontro sull'avarizia suona molto dantesco, ecco, quindi sembra un po' fuori dal canone del lessico economico o economicistico. Ero a casa ieri e avevo per le mani un vecchio trattato di teologia morale che avevo preso in una bancarella tempo fa. E mi piace, probabilmente è una definizione che conosce bene il professor Zamani, ma voglio dare la definizione di avarizia in queste istituzioni di teologia morale, un manuale dei primi dell'Ottocento, di un certo Pasquale Fulco. Avarizia est inordinatus appetitus diviciarum, ita divus tomas, cioè è uno smodato appetito, una smodata libidine di ricchezza. Nomine viziarum intelligere pecunias velagero speculum mancipia Italia prezzo estimabilia, cioè si può intendere di tutto, etiam si parvi valean, anche se sembrano valere poco. Avarizia est peccatum grave ex genere suo, quia opponitur caritati, perché si oppone alla carità et aliquando etiam justice, e anche alla giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente Dante riprende più volte, ma questo momento lo lascio ai ricordi di scuola e non la faccio più lunga. E passo subito la parola al professor Zamani, che ringrazio anche lui per questa sua partecipazione.
Grazie molte. Sono molto lieto di essere con voi in questa circostanza, esprimo dunque gratitudine alla Gambalunga e al suo direttore per l'invito che mi è stato rivolto e all'oggettiva interesse di questa serie, per la quale vi esprimo i miei complimenti. Aggiungo anche una motivazione personale: è sempre per me una gioia tornare nella città dove sono nato, dove sono vissuto sino alla scuola media superiore, poi ho preso la via dell'estero, diciamo così, e quindi rivedo molti amici che non vedevo e questo aggiunge gioia all'invito che mi è stato rivolto. Il tema che mi è stato chiesto di trattare a chiusura di questo ciclo, in effetti è un tema che mi vede impegnato da qualcosa di più di un anno, intorno alla ricerca che adesso è terminata, e questa è la prima occasione pubblica in cui ne do in qualche modo conto, e che uscirà con un volume per i tipi del mulino che avrà proprio per titolo l'avarizia. E allora è necessario che io dia una motivazione. Perché un economista si occupa di avarizia, di qualcosa che difficilmente voi troverete nei libri di testo di economia, e difficilmente troverete un economista che parla contro, come io parlerò, l'avarizia. Quindi ci vuole una motivazione. E la motivazione, vedete, è che da tempo osservo, come ognuno di voi, la realtà del mondo che ci circonda, della società nella quale siamo inseriti. E che cosa si vede di questa realtà che, secondo l'angolatura, la prospettiva dell'economista, maggiormente colpisce? primo, l'aumento sistematico ed endemico delle diseguaglianze. Ora, le diseguaglianze nella distribuzione del reddito e delle ricchezze. Qualcuno dirà i poveri e i ricchi ci sono sempre stati, verissimo, e sempre ci saranno. Però quello che fa differenza oggi rispetto al passato è che l'aumento delle diseguaglianze, anziché ridursi, come un grande economista, un premio Nobel, Kuznets, aveva previsto alcuni decenni fa, quando con la famosa curva di Kuznets diceva: non preoccupatevi, con l'andare del tempo si realizzerà una convergenza tra i gruppi sociali, l'importante è che aumenti la ricchezza. E la metafora che usò, anzi l'aforisma, era quello dell'effetto di scocciolamento, cioè dire: una marea che sale solleva tutte le barche. È bella come metafora, come aforisma. L'importante è che la marea salga, perché poi tutte le barche e saliranno con essa. La marea è ovviamente la ricchezza. Eppure negli ultimi 20-25 anni questa anticipazione è stata sonoramente smentita, perché non solo non si è registrata una riduzione, ma anzi le diseguaglianze sono aumentate e sono in aumento endemico. Quindi, se dovessimo fare una previsione sul futuro, dovremmo concludere che nel prossimo futuro l'indice sintetico che misura l'indice diseguaglianze è destinato ad aumentare. E questo è un problema. È un problema non solo dal punto di vista etico, qualcuno potrebbe dire, basterebbe già questo, ma dal punto di vista del mantenimento della pace e soprattutto della democrazia. Perché noi sappiamo che quando in un paese o in un territorio le diseguaglianze superano un certo livello, quel che viene messo a repentaglio è la democrazia, perché già Aristotele aveva compreso, ci aveva insegnato, che la regola democratica non può funzionare quando c'è troppa diseguaglianza. Non c'è bisogno che ci sia l'eguaglianza assoluta, ma non deve, perché tutti devono avere la possibilità di partecipare al gioco democratico. Quindi chi ha a cuore un valore come quello della democrazia non può fare spallucce dicendo è inevitabile, perché appunto l'aumento, e fino a tempi recenti l'aumento delle diseguaglianze, a chi sollevava il problema gli si diceva: guarda la curva di Kuznets, economista americano, premio Nobel dell'economia, quindi rassicurati che fra un po' le cose si aggiusteranno da sole, e invece non è stato così. Il secondo grosso fenomeno è l'emergenza delle nuove povertà. Anche qui, povertà c'è sempre stata. In che senso le nuove povertà sono nuove? Sono nuove nel senso che le povertà non sono dovute alla presenza di scarsità, cioè dire alla scarsità delle risorse, ma le nuove povertà sono povertà dovute al malfunzionamento dell'assetto socio-istituzionale delle nostre società. E voi capite che questo fa problema, perché un conto è che qualcuno stia peggio o addirittura muoia di fame, perché non ce n'è per tutti. Così è stato fino a un secolo fa. Il sistema produttivo non era in grado di produrre cibo per tutti. Questo gli storici economici, gli statistici ce lo hanno detto da tempo. Quindi qualcuno comunque doveva soffrire la fame. Oggi non è più così. Oggi chi soffre la fame non è perché c'è poco cibo, ma perché ce n'è troppo. E questo voi capite che fa problema. Com'è possibile che ci siano persone, sono circa 800 milioni nel mondo, che soffrono la fame e dunque muoiono oppure accorciano la loro speranza di vita, perché quando si è sottoalimentati si vive non solo peggio ma di meno, quando a fronte di questo c'è un eccesso, una sovrapproduzione? Lo dirò alla fine, ma la crisi finanziaria di oggi, che sia ben chiaro, non è una crisi dovuta a mancanza di risorse, ma a troppe risorse. La crisi di oggi è dovuta ad un eccesso di produzione. Non è come la crisi del 29, che fu quella una crisi di sottoconsumo, cioè la gente consumava meno di quel che sarebbe stato necessario. Oggi è vero il contrario, c'è un eccesso di produzione. Ecco allora il tema delle nuove povertà, perché angosciante, perché mette a repentaglio la pace. Oggi noi sappiamo che gli 84-85 focolai di guerra in giro per il mondo, questa è la statistica che annualmente l'Agenzia delle Nazioni Unite puntualmente ci offre, dei 94-95 focolai di guerra in giro per il mondo, tutti sono dovuti a questo fenomeno delle nuove povertà. Ovviamente i mass media non ce la raccontano così, ci dicono che ci sono di mezzo fondamentalismi religiosi, che ci sono di mezzo conflitti identitari di un tipo, in parte è vero, ma non è quella la causa, quello è l'effetto. Il conflitto identitario scoppia quando, a seguito di una iniquità nella distribuzione delle risorse del benessere, i gruppi sociali che restano indietro nella gara sociale trovano nell'identità o religiosa o etnica o talvolta di genere, maschile e femminile, l'elemento aggregante per muovere la protesta. Quindi bisogna stare molto attenti, c'è molto superficialismo anche tra i cosiddetti intellettuali, che scambiano la causa con l'effetto. E quindi ecco perché il tema delle nuove povertà è interessante. L'altro fenomeno che osserviamo è quello dei cosiddetti paradossi della felicità. Questo è ancora per certi aspetti più problematico. Vedete, paradosso, parola greca, vuol dire sorpresa, meraviglia. In che senso la sorpresa, il paradosso della felicità? Perché siamo sempre stati abituati a pensare che la condizione di benessere materiale fosse il presupposto per la felicità e quindi che bastasse avviare a soluzione una serie di problemi legati alla macchina produttiva per migliorare la felicità pubblica della gente. Invece il paradosso della felicità, che peraltro è stato scoperto statisticamente parlando da un economista americano nel 1975, tale Richard Easterlin, dice che non è vero, che oltre una certa soglia del livello di reddito pro capite annuale, ulteriori aumenti del reddito pro capite, anziché migliorare l'indice di felicità, lo diminuisce. Per cui la curva ha la forma di una parabola, prima crescente e poi decrescente. E voi capite che questo è angosciante per chi è abituato a riflettere su ciò che accade, perché riguarda la legittimazione, anzi la giustificazione di un certo modo di produzione e di un certo modo di organizzare la società. Per secoli i nostri predecessori hanno creduto che il lavoro duro, pesante, tutto ciò, le condizioni avverse di vita, comunque dovevano essere tollerate in vista di un futuro migliore. Ci sarebbe stato il progresso. Quando noi ci troviamo di fronte a curve della felicità del tipo di cui ho detto, è vero il contrario. La gente si chiede che senso ha produrre di più, lavorare di più, generare più ricchezza se a tutto questo corrisponde una diminuzione anziché un aumento degli indici di felicità. E allora di fronte al paradosso della felicità negli ultimi 20-25 anni si è aperta una rida di interpretazioni, rispetto alla quale purtroppo, lo devo dire con un po' di amarezza, i filosofi sono stati troppo reticenti, perché pensavano che la cosa non fosse di loro interesse, abituati a parlare dei massimi sistemi, non hanno tenuto conto della condizione di vita delle persone. Pensate, io adesso qui non è il caso, ma nella discussione sarò lieto se ci sarà tempo per la discussione, per dare riferimenti precisi. Pensate alle patologie che i neuroscienziati o gli psicoterapeuti chiamano delle depressioni. Ma in passato non esisteva la depressione. Come mai esiste oggi non nel passato? Pensate alle forme, al consumo degli psicofarmaci. In passato, ma non sto parlando di un passato molto lontano quando qualcuno dice non c'erano, no, c'erano. Ma perché il consumo degli psicofarmaci anno dopo anno aumenta sistematicamente a partire da 20 anni a questa parte? Prima non c'era, e via così. Pensate al tasso dei suicidi. Perché la gente si suicida con un'intensità ignota alle epoche e alle fasi storiche precedenti? E così. Ecco allora, e potrei continuare, taglio qui. Di fronte a questa constatazione, mi sono chiesto come mai succede questo. Questi sono problemi di natura economica, sociale e politica. E la soluzione però non può essere trovata dentro l'economico, dentro la sfera dell'economico. Ci vuole, in altre parole, una chiave di lettura, perché vedete, la vecchia povertà, per risolvere i problemi della vecchia povertà bastava interrogare l'economia. E infatti così è stato, e evidentemente i meriti vanno riconosciuti. Ma se scopriamo che le nuove povertà non sono dovute alla scarsità, ma alla eccessiva abbondanza, è inutile rivolgersi agli strumenti tradizionali con cui i problemi economici. Bisogna che ci sia qualcosa d'altro. Ci vuole, per riferirmi a una espressione del grande umanista Niccolò Cusano, un berillo intellettuale. Voi sapete, nella sua opera De Berillo, pubblicata nel 1458, Niccolò Cusano scrive: «Il berillo è una pietra lucida, bianca e trasparente. Chi guarda attraverso di esso vede ciò che prima gli era invisibile. Se si applica agli occhi dell'intelletto, un berillo intellettuale permette a chi guarda attraverso di esso di cogliere il principio indivisibile di tutte le cose». Finita la citazione. Esattamente questo è quello che, come dire, ho provato a, e direi che sono soddisfatto della mia ricerca, perché il berillo intellettuale che mi sono scelto per la bisogna, per cercare di dare risposta ai problemi di cui ho fatto breve cenno, è proprio quello dell'avarizia. Cioè, la mia tesi è che i problemi a cui ho fatto riferimento sono dovuti al fatto che questo vizio capitale, che chiamiamo avarizia, ha messo tentacoli nelle nostre società, soprattutto di adesso, tali per cui o riusciamo almeno a colpire della piovra la testa, o altrimenti a poco servirà a cercare di tagliare un tentacolo o l'altro. L'avarizia è la passione smodata dell'avere, così come la superbia è la passione smodata dell'essere. E come adesso vedremo, tra superbia e avarizia c'è sempre stata nel corso del tempo una gara a chi doveva essere la regina dei vizi capitali. E allora cosa ho scoperto in questa indagine che mi ha anche affascinato? Mi sono divertito molto, devo dire, perché ho imparato cose che non avrei mai immaginato di imparare. Ho imparato quattro cose fondamentali. La prima è che l'avarizia è il più sociale dei vizi capitali. Voi sapete, il settenario, i famosi sette vizi capitali, sono frutto di una elaborazione che comincia addirittura con il IV secolo e riceve la sua canonizzazione con l'opera di Gregorio Magno nella Moralia in Iob. Moralia in Iob, che è l'opera fondamentale di Gregorio Magno e che funge da testo di riferimento per diversi secoli fino al XII, quando Pietro Lombardo con le sue sentenze sostituirà negli insegnamenti universitari, in generale a livello di cultura popolare, il testo di Gregorio Magno. Ebbene, questo è l'avarizia viene indicata, per questo almeno è ciò di cui abbiamo contezza, da un monaco spagnolo, Prudenzio, che pubblica nel 450, non 1450, nel 450 questa opera per cui è diventato famoso, Psicomachia. La Psicomachia è un'opera allegorica in versi che narra di sette feroci battaglie per la conquista delle anime, tra e in ognuna di quali battaglie c'è un vizio che gareggia contro la corrispondente, appunto, virtù. Ebbene, Prudenzio, quando arriva ad occuparsi dell'avarizia, dirà che le anime dei fedeli, soprattutto quelle dei sacerdoti, che l'avarizia non riesce a conquistare con la forza, le prenderà con l'inganno. E quindi, fingendo una certa nobiltà d'animo, l'avarizia riesce quindi a far credere agli altri che vivono in società che non è tale. E la cosa che mi ha colpito è che alla fine della battaglia, deponendo le armi, l'avarizia assumerà le vesti della parsimonia, diventando, cito, quella virtù che chiamasi economia. Cioè, non mai avrei immaginato nel 450 che un autore, Prudenzio, arrivasse, avesse una perspicacia così. E questo mi ha fatto capire allora perché in economia, nella teoria economica, non si parla mai di avarizia. Anzi, non viene neppure presa in considerazione non solo come vizio, ma neanche come fenomeno in qualche modo date. Perché? Perché già da allora l'avarizia presenta una capacità mimetica ignota agli altri peccati. In altre parole, gli altri vizi capitali, pensate l'ira, pensate alla gola e via discorrendo, i famosi sette, l'acronimo che si usa per ricordarli è Saligia. Saligia è S sta per superbia, A sta per avarizia, L per lussuria, eccetera. Quindi se voi volete ricordare il settenario, ricordatevi Saligia e avete appunto i sette vizi. Dico, gli altri vizi capitali, quale che siano, hanno mantenuto nel corso del tempo la loro caratterizzazione. Poteva un autore sottolineare più un aspetto o un altro? Nel caso dell'avarizia non è così, perché l'avarizia presenta questa capacità mimetica, quella cioè di mostrarsi il più delle volte come non avarizia. E nella situazione di oggi, così arrivo subito al punto, una delle forme più comuni dell'avarizia è la filantropia. E voi vedete che quando già ci è voluta la penna di un grande letterato, Tolstoi. Sentite cosa dice Tolstoi nella sua opera famosa intitolata La distruzione dell'inferno e la sua restaurazione. Cito: il diavolo della filantropia inculca agli uomini l'idea che se rapinano e danno briciole ai rapinati, fanno opera benefica e non devono più volere essere migliori. Come dire, siamo capiti, non c'è bisogno che commenti. Cioè dire, l'avarizia che con le connotazioni negative può prendere il nome di usura, cupidigia, bramosia, tirchieria, tacagneria, tutti nomi diversi con cui si è sempre designata l'avarizia, può anche assumere connotazioni positive, come appunto la parsimonia, come appunto la filantropia. Attenzione, non sto dicendo allora che tutti i filantropi sono avari, sto dicendo che certe forme, certi atteggiamenti di avarizia possono prendere forme di questo tipo. Ecco allora perché l'avarizia diventa un vizio capitale serio. Nei confronti degli altri vizi si vede immediatamente chi è iroso, chi è goloso e via discorrendo. Nel caso, o superbo, eccetera. Nel caso dell'avarizia no. Quindi ci vuole un'attenzione, ci vuole una chiave, una capacità di comprensione che non si applica agli altri vizi. La terza cosa che ho scoperto in questa ricerca è che l'avarizia è andata soggetta ad una pluralità di slittamenti semantici nel corso dei secoli e ad una pluralità di interpretazioni, cosa che non si verifica con gli altri vizi. Gli altri vizi sono stati considerati tali sempre, a partire almeno dall'inizio dell'era cristiana fino ai giorni nostri. Non così l'avarizia. Vediamo le tappe principali. Nella tarda antichità l'avarizia viene considerata la regina dei vizi capitali. E questo in omaggio alla famosa frase di San Paolo, che opportunamente modificata nell'ordine delle parole diventa l'acronimo con cui si designa una città, che è Roma. Roma è un acronimo che per diversi secoli ha voluto significare radix, omnium malorum avarizia. Roma, radix, omnium malorum, cioè l'avarizia è la radice di tutti i mali. Voi direte, ma perché questo? Perché evidentemente Roma era allora una corte papale e Roma veniva indicata come il luogo ideal tipico dell'avarizia. E questo fino all'undicesimo secolo girava, dovete sapere, un livello, chiamiamolo così, di una satira veramente che nessuno, io non mi sarei aspettato di leggere. Ebbene, questo livello racconta la storia in base alla quale la devozione del Papa o dei papi dell'epoca a due martiri, Albinus e Rufinus, nomi che stanno rispettivamente per argento e oro. Albinus e Rufinus. E il modo allora più sicuro e veloce per avere accesso alla corte papale era quello di portare con sé una qualche reliquia dei due preziosi santi. Reliquia che poi veniva depositata dai segretari della corte papale, veniva depositata nel tesoro, ripeto, sto citando, non mi sto inventando, nel tesoro di Santa Cupidigia, posto nelle vicinanze del tempio della sorella, la benedetta Avidità, ed entrambi vicini alla basilica di Avarizia, loro madre. E questo libello continuava dicendo appunto che il santo più venerato dell'epoca era Sanctus Numulus, cioè dire il San Denaro, il quale evidentemente era doveva essere considerato il santo. Questo ci fa capire come era l'orientamento dell'epoca, siamo ancora nell'alto medioevo, fine dell'antichità, inizio del medioevo. Com'era già la concezione? Voi direte, perché questa sottolineatura? Lo capiremo fra qualche minuto, perché riferendomi ad una tesi oggi corrente, trovo in questo che ho detto la più plateale smentita chi sostiene una certa tesi, ma non anticipo. Quindi, nella tarda antichità, l'avarizia è il più pericoloso dei vizi capitali. Quello che succede con l'alto medioevo avviene una inversione. La superbia diventa il peccato o il vizio capitale più serio, non più l'avarizia. E allora qui bisogna interrogarsi, come mai questa inversione? Cioè dire, come mai l'avarizia resta radix omnium malorum, la radice di tutti i mali, ma la superbia diventa l'initium omnium malorum. E bisognerà aspettare l'acume di Bonaventura, San Bonaventura da Bagno Regio, francescano, e solo un francescano poteva avere questa capacità, nel distinguere dal punto di vista sia filologico sia teologico la differenza tra radice e inizio, per spiegare appunto la inversione nell'ordine dei due vizi. In altre parole, quello che avviene è che nell'alto medioevo l'avarizia passa in subordine. Ora, in breve, poi chi vorrà potrà vedere tutti i dettagli nel volume che uscirà a giugno, prossimo giugno, per i tipi del mulino. E la ragione basicamente è la seguente, che l'alto medioevo è il periodo del monachesimo benedettino, soprattutto poi arrivano i cistercensi, eccetera, eccetera. Ebbene, è chiaro che per i monaci la regola fondamentale è quella dell'obbedienza. E che cosa è che si oppone all'obbedienza? Non l'avarizia, la superbia. Perché il peccato originale è peccato di superbia. No. Genesi dice, se mangerete del frutto, acquisirete la conoscenza di Dio. Questo di solito viene sottovalutato, ma è di fondamentale importanza. Il peccato originale non è il peccato di chi si ribella alle risorse, perché nell'Eden, nel paradiso terrestre, c'era abbondanza, fin troppo, c'era di tutto, il lavoro non costava fatica, non c'era il sudore della fronte, come dopo avverrà, e le risorse, diremmo oggi, erano sovrabbondanti. Quindi il peccato originale non è un peccato dovuto all'avarizia, ma è dovuto alla superbia, cioè la passione dell'essere. Noi dobbiamo essere come Dio pur non essendo Dio. Questa è la proposta del serpente, eccetera. Quindi è chiaro che durante il monachesimo è la superbia il vizio che bisogna combattere, perché solo combattendo il vizio della superbia i monaci possono accettare la regula benedicti, cioè dire accettare quel criterio d'ordine che, come sappiamo, è... Cosa avviene nel passaggio dall'alto al basso medioevo? E cioè dire con l'undicesimo secolo, basso medioevo. Avviene di nuovo un'inversione. L'avarizia torna a essere il più importante dei peccati, non più la superbia. Tant'è vero che se voi leggete i trattati dell'epoca, di superbia se ne parla sì, si dedicano poche pagine dei vari trattati, dei canonisti, dei moralisti, ma è sulla avarizia che il... E anche qui bisogna capire come mai. Vedete, la ragione in breve è questa: con l'undicesimo secolo avviene quel fenomeno di portata epocale che è la rivoluzione commerciale, il cosiddetto risveglio europeo. Dopo un periodo di stasi, chiamiamolo così, l'Europa, ma Europa voleva dire Italia, o se volete Toscana, meglio ancora, la terra d'Italia, ritrova il modo di riaccumulare. Prima di allora non c'era stata accumulazione del capitale. E con la rivoluzione commerciale nasce una nuova figura eponima, che è la figura del mercante. Ora voi direte, qual è il nesso? Il nesso è questo, che si comincia a dire che il mercante è avaro, e l'avaro per antonomasia. E perché è avaro? Perché il mercante compra 100 e rivende a 110. Quindi si dice, vedete, il mercante lucra, diremmo oggi, specula, o meglio sarebbe dire fa arbitraggio spaziale. Quindi il mercante è l'avaro. Mi direte voi, e perché ce l'hanno coi mercanti? Ecco il punto, perché il mercante rompe l'ordo feudalis. Cioè dire, il mercante è quel soggetto che è storico, che rompe l'equilibrio precedente e che mette a repentaglio il primato del sacerdozium, cioè dire dell'ordine feudale, che vede nel sacerdozio il punto di riferimento. Anche perché i mercanti viaggiano, girano, quindi non sono controllabili, non stanno sul territorio come nella fase precedente, dove quando l'attività economica era quella agropastorale. E l'agricoltore deve star fermo, è stanziale, non può girare. Il mercante invece per definizione gira, quindi non è controllabile. E allora ecco che si comincia a dire l'avarizia è pericolosa, torna a essere il primo vizio capitale perché è incorporata soprattutto nella figura del mercante. Ora, l'altra ragione connessa a quella è che il mercante ha bisogno di denaro, ha bisogno di credito, perché l'attività del mercante è basata sul credito. E dire credito allora voleva dire usura. È chiaro allora che l'usuraio diventa, già i padri della Chiesa avevano parlato contro l'usura, ma era un parlare diverso, perché all'epoca dei padri della Chiesa il prestito, il mutuum, cioè il prestito, era sostanzialmente il prestito al consumo. E soprattutto non si prestava denaro, si prestavano sementi, bestiame, cose. Quindi aveva la stessa natura del prestito che comincia a prendere forma dopo l'undicesimo secolo, che è prestito in denaro, perché il mercante ha bisogno di denaro, non ha bisogno di sementi, è lui che le vende, è lui che le deve comprare e vendere, lui ha bisogno appunto di chi anticipa credito con cui svolgere le transazioni. Ecco allora che l'usura diventa, e voi sapete che dal XII, pensate a Pier Damiani, Pietro Mamma, tutti i grandi teologi, fino ad arrivare a Tommaso d'Aquino, dedicano all'usura un intreccio. E l'usuraio è la quintessenza, per almeno due o tre secoli, dell'avaro. Si dice, perché c'è l'usura? C'è l'usura perché c'è l'avarizia. Quindi, se vogliamo eliminare l'usura, dobbiamo evidentemente convincere con la predicazione, col buon esempio, eccetera, e le persone a non essere avare. Ora, questa situazione va avanti fino, e qui arriviamo al secolo chiave del XIV e soprattutto il XV secolo, e qui viene fuori il contributo fondamentale della scuola francescana. Voi sapete che i francescani sono quelli che fanno nascere l'economia di mercato. L'economia di mercato non la fanno nascere i mercanti, la fanno nascere i francescani. E una delle ragioni per che inducono i francescani, non tanto Francesco era morto, però aveva preparato, peraltro Francesco era stato mercante, figlio di mercanti, prima della conversione, eccetera. E quindi i francescani capiscono che l'usura, che allora era veramente taglie danneggiava e provocava la morte di percentuali rilevantissimi di persone, poteva essere sconfitta non tanto con la, come dire, predicazione, cercando di agire sulle motivazioni intrinseche degli operatori. Questo sarebbe stato, come dire, moralismo, diremmo oggi. Non è con le prediche che tu convinci l'avaro, l'usuraio, a non essere più avaro. Ma bisogna togliere, questa è la grande intuizione di Olivi, Giovanni Pietro di Olivi, un francescano, poi seguito da Bonaventura, da Bagnoregio, fino ad arrivare a Bernardino da Siena e Bernardino da Feltre, che è arrivato anche a Rimini a predicare Bernardino da Feltre, però siamo nel 400, che l'unico modo per sconfiggere l'usura era quello di modificare l'assetto istituzionale, cioè dire l'organizzazione dell'attività produttiva e del lavoro. E qual è questa innovazione? L'economia di mercato. Cioè l'economia di mercato, che non è l'economia di mercato capitalistica, il capitalismo non c'era ancora, dopo, tre secoli dopo, l'economia di mercato si trasformerà in mercato capitalistico. Ma l'economia di mercato, che chiamano civile, economia di mercato civile, serve esattamente a risolvere quel problema fondamentale. E da un lato eliminare l'usura e dall'altro fare in modo che la tendenza, l'avarizia che alberga in ciascuno venga in qualche modo attraverso un meccanismo che oggi noi chiamiamo con i sociologi eterogenesi dei fini, ma che era già stato anticipato. Purtroppo si scoprono delle cose interessanti, perché molti pensano che l'eterogenesi di fine sia di due sociologi famosi francesi, ma vogliamo scherzare? Era già nel 400 molto, non l'avevano chiamata eterogenesi dei fini, la parola non esisteva, però il concetto era esattamente lo stesso. Cioè dire, bisogna saper trasformare la pulsione o la passione all'avarizia, che cioè la tendenza ad accumulare che c'è in ciascuno di noi, in atteggiamento virtuoso. E l'economia di mercato nasce esattamente per questo. Perché bisogna pure che qualcuno si interroghi, come mai le altre civiltà, a nessun'altra civiltà era venuto in mente di creare l'economia di mercato? E anche all'interno della stessa civiltà cristiana, la riforma non c'era stata ancora, la riforma protestante, come mai anche all'interno della stessa civiltà cristiana prima dei francescani? Ecco il punto. Perché i francescani introducono un concetto che da allora rimarrà celebre, che è il concetto di bene comune. Perché, dicono i francescani, e lì l'insegnamento di Francesco è fondamentale, fra l'altro questo ci aiuta a capire perché Francesco sia il santo considerato da tutti, anche dai non cristiani, anche da chi si professa ateo, eccetera. Cioè l'intuizione di Francesco è che il bene individuale non è bene. Il bene è tale, il bene in senso aristotelico è tale, solo se è comune, cioè se è condiviso. Questo vuol dire bene comune. Come voi sapete, poi, quando scoppia l'economia di mercato civile, si trasformerà in economia di mercato capitalistico, al bene comune si sostituirà il concetto di bene totale, che è esattamente l'opposto del bene comune, perché il bene totale è il bene della concezione individualistica e dell'essere umano e della società, eccetera. Ecco allora perché la scuola francescana è la scuola che fa da ponte all'avvento, con l'umanesimo civile, e quindi siamo già nella modernità, a quella concezione che viene molto sinteticamente rappresentata nel libro di Poggio Bracciolini del 1428, se non vado errato, il De Avarizia. Con Poggio Bracciolini e gli altri umanisti civili, erano quasi tutti laici nel senso credenti, sì, ma non sacerdoti, si afferma l'idea secondo la quale la concezione dell'avarizia, intesa come la ricerca del superfluum, come veniva chiamata da Tommaso, e non invece accontentarsi del necessarium, perché fino ad allora chi è l'avaro? Colui quale vuole il superfluo. Il non avaro è chi si accontenta del necessario, dove necessario tutto ciò che serve alla riproduzione, al mantenersi in vita, eccetera. Ecco, questa idea comincia ad essere abbandonata dagli umanisti civili a favore dell'altra concezione, e cioè che la ricerca del superfluo, se viene finalizzata al bene comune, trasforma l'avarizia in quasi virtù. In quasi virtù. E il dibattito molto acceso tra appunto gli umanisti laici, civili laici, e i francescani dell'epoca, soprattutto San Bernardino da Siena, c'è una diatriba molto forte tra Poggio Bracciolini e Cotrugli, Benedetto Cotrugli da un lato e Bernardino da Siena, e Antonino da Firenze, che era diventato il vescovo, lui però domenicano, l'unica eccezione, vescovo domenicano di Firenze dalla metà del 400. Ecco, tutto questo ci porta poi, nella piena modernità, alla concettualizzazione che Manville, sulla scia di Hobbes, e soprattutto Bentham, il fondatore dell'utilitarismo, fanno dell'avarizia. Ed è questa la ragione per la quale, a partire dal 600 fino, direi, a pochissimi decenni fa, l'avarizia scompare dalla lista dei vizi, perché diventa la virtù. Diventa la virtù. Questo ci aiuta a capire perché gli economisti evidentemente non considerano l'avarizia un male ma un bene. E capite perché? Perché quando con la rivoluzione industriale, siamo però nel 700 in Inghilterra, avviene quel passaggio dall'economia di mercato civile all'economia di mercato capitalistico, di che cosa si ha bisogno, il capitalismo ha bisogno? Dell'accumulazione del capitale. Ma il capitale allora era il capitale fisico, cioè le macchine. Ma per accumulare macchine bisogna risparmiare. Bisogna che ci sia qualcuno che risparmi, cioè dire non consumi tutto quello che ha prodotto, perché altrimenti non ci sono le risorse per produrre, per l'epoca del cosiddetto macchinismo. Quindi l'avaro diventa il benefattore, e voi sapete che Manville si serve dalla favola delle api proprio per dare concreta evidenza al suo libro pubblicato a Londra nel 1714, si chiama La favola delle api, il sottotitolo è Rivelatore, vizi privati, pubblici benefici. Vedete l'eterogenesi dei fini, i vizi privati diventano un beneficio pubblico. E l'esempio, per far capire il concetto, si avvale della famosa favola delle api. C'è un alveare in cui ogni ape è egoista, pensa a se stessa, ad accumulare, e l'alveare va a gonfie vele. Un bel giorno l'ape regina fa l'assemblea delle api e dice: vogliamo diventare un po' generose, un po' altruiste. Nel giro di pochi giorni l'alveare va in malora, si distrugge. Conclusione di Manville, vedete, se continuiamo a dare retta ai francescani, e perché i francescani dell'epoca, a differenza di quel che accade in Genova, erano veramente le persone più colte in assoluto, i migliori, più professori a Parigi, alla Sorbona, erano tutti francescani, non dimentichiamo, cioè erano quelli che hanno fatto la cultura europea dell'epoca. Se diamo retta ai francescani possiamo farlo, ma dobbiamo accontentarci di mangiare le ghiande, come dire, andremo in malora. Ora, la favola delle api, Manville, viene poi recuperato da Bentham alcuni decenni dopo, che è il fondatore dell'utilitarismo, e viene la saldatura che è rimasta fino ad oggi, a livello di cultura popolare, e cioè che l'avarizia è una storia inventata da teologi o da moralisti per spaventare le persone, invece l'avarizia è una cosa buona, perché è un vizio privato che genera un beneficio pubblico, quindi poche storie, campo libero, inventiamo tutte le technicalities per favorire l'azione e l'agire dell'avaro, perché questo va a beneficio di tutti. E qui vedo il tempo passa, quindi devo tagliare. Arriviamo ai giorni nostri, e cioè alla dopomodernità. Oggi siamo in epoca dopomoderna, postmoderna che dir si voglia. E qual è la novità? Qui la novità è che oggi l'avarizia è tornata ad essere un vizio. Ah, questa è una bella storia. Cioè è tornata ad essere, avere una connotazione negativista. E allora adesso ho capito il mio riferimento iniziale, la che ha servito da motivazione alla mia ricerca. Cioè, come mai da 30 anni a questa parte circa, la avarizia dopo circa 3 secoli, durante i quali abbiamo detto l'avarizia era diventata una virtù, magari vizio privato, ma una virtù pubblica che quindi doveva essere incentivata da parte e dei produttori di cultura, cioè degli intellettuali, ma soprattutto da parte delle autorità, come mai da 30 anni a questa parte l'avarizia è tornata ad essere invece un vizio, qualcosa di negativo? La ragione è quello che ho detto all'inizio, perché uno vede le nuove povertà, l'aumento delle diseguaglianze, il paradosso della felicità, e allora anche i più restii hanno dovuto prendere atto che le credenze che per oltre 3 secoli erano state disseminate avevano qualcosa di aporetico, contenevano un'aporia. E che cosa è avvenuto allora nella dopomodernità? Ho detto l'avarizia viene vista negativamente, ma ecco qui la cosa interessante, perché è oggetto del dibattito di oggi, 2 scuole di pensiero. Da una parte coloro i quali vedono nell'avarizia un vizio capitale, come lo era stato in passato nei secoli precedenti. L'altra, quella scuola di pensiero che vede nell'avarizia non un vizio, ma una malattia. Questa è la tesi della cosiddetta secolarizzazione del male. Il male non è legato alla biologia. Aveva cominciato Darwin, come voi sapete, quando aveva cominciato a dire che l'avarizia è legata, cioè la radice dell'avarizia, l'origine dell'avarizia va vista nella biologia, non nella teologia. Queste parole di Darwin. Cioè dire, la natura, dice Darwin, è dota gli esseri viventi, animali e anche umani, perché Darwin non si è occupato solo degli animali, si è occupato anche degli esseri umani, sui quali scrive delle cose piuttosto interessanti, per me inquietanti, ma però nessuno mai le cita, chissà perché. Io però vi invito ad andare a leggere le pagine di Darwin sulla specie umana. Andate a vedere cosa dice dei portatori di handicap, cosa dice di coloro i quali sono meno dotati intellettivamente, andate a leggere, se qualcuno leggesse forse qualcosa cambierebbe, ma questo lasciamolo da parte. Il problema è che, insomma, capite, la verità o la si dice tutta o è meglio non dirla, le mezze verità producono più male che bene, ma lasciamo stare. E Darwin è il primo, ma soprattutto Freud, arriverà Freud, quale appunto dirà che l'uomo è vittima, non è autore del vizio, in particolare dell'avarizia. Quindi l'avarizia, secondo questa seconda scuola di pensiero, è appunto una patologia dovuta a che cosa? Al malfunzionamento della società. Cioè gli avari ci sono, e di fronte a questo non si... l'avarizia è in sé una negatività, un male, e tutti su questo sono concordi, perché l'evidenza è quella che è, però, tra virgolette, non è l'avarizia conseguenza di una colpa, ma è la conseguenza del malfunzionamento dell'assetto sociale, in particolare del sistema produttivo, che induce persone che non sarebbero avare a diventare avare. Su questo oggi il dibattito è più aperto che mai, ed è molto interessante, perché voi vedete, pensate alle scuole di psicoterapia, quella adleriana, pensate alla scuola della Gestalt e tante altre, non sto a citare, e soprattutto le neuroscienze. Degli ultimi anni tutta una serie di esperimenti nei laboratori più avanzati della ricerca negli Stati Uniti e altrove mette in evidenza come ci sarebbero alcune parti della corteccia cerebrale, nella sottocorteccia cerebrale, che sarebbero responsabili del comportamento avaro. Quindi se tu sei avaro, come dire, non è colpa tua, è colpa che hai il cervello che per ragioni genetiche oppure geniche, il tuo DNA è conformato in un certo modo. Voi capite le implicazioni pratiche di queste due posizioni. L'implicazione pratica è che dire che l'avarizia è un vizio vuol dire aderire sostanzialmente al principio della colpa. Dire che l'avarizia invece è patologia, malattia, vuol dire aderire al principio della vergogna. Ora, voi sapete che l'antropologa americana Ruth Benedict, nel suo celebre libro del 1946, intitolato Il crisantemo e la spada, un bellissimo libro di antropologia, fu la prima a introdurre la distinzione tra civiltà della colpa e civiltà della vergogna, e tratteggia le differenze. Brevemente, qual è la differenza tra la vergogna e la colpa? La civiltà della vergogna è la civiltà associata ad esempio all'antichità greca, la classicità greca e romana. Chi di noi non si ricorda Omero, l'Odissea, eccetera. L'eroe si comporta da eroe, pensate Ulisse e tutti gli altri, perché altrimenti, se non si fosse comportato in maniera eroica sul campo di battaglia, sarebbe stato deriso, sarebbe stato svillaneggiato. Quindi le cose si fanno per paura della vergogna. Chi introduce invece nella nostre civiltà la cultura della colpa è il cristianesimo. Il cristianesimo è solo con il cristianesimo, prima assolutamente, questo Benedict, questo antropologo famoso lo descrive molto chiaramente, è il cristianesimo che introduce invece il principio della colpa. E voi sapete che oggi l'ultimo libro del filosofo americano Bernard Williams è scomparso l'anno scorso, come voi sapete, uno dei più grossi filosofi americani viventi, contemporaneo, è appunto dedicato, questo ultimo libro, a un confronto tra le due civiltà, sul quale anche Remo Bodei, il filosofo italiano di Pisa, che però ora sta in America, si è soffermato a lungo in un suo recente contributo. Cioè, l'argomento è meglio la civiltà della colpa, adesso io banalizzo un po' per far presto, o la civiltà della vergogna, e su questo ognuno è libero di dire la sua. Quello che però è importante, indipendentemente dalle preferenze, è capire dov'è la differenza. E cioè, la vergogna presuppone che io sia visto da qualcun altro. Quindi, se ho motivo di ritenere che facendo un certo atto nessuno mi veda e nessuno mi può prendere, mi può pizzicare, io posso tranquillamente compiere, portare a termine il mio atto. L'esempio più stupido, se io so che nessun poliziotto mi fischierà per elevarmi la multa, posso mandare la mia auto a qualsiasi velocità. E nel concetto invece della colpa non è così, perché la colpa presuppone che il soggetto agente confronti la propria azione con un qualche codice che l'agente stesso o si dà o al quale liberamente aderisce. Quindi, seguendo il principio della colpa, io mi trattengo dal compiere determinate azioni indipendentemente dal fatto che la società mi pizzicherà e mi sanzionerà in un modo o nell'altro. In altre parole, mentre la civiltà della colpa è basata sul principio della corrispondenza dell'azione con un qualche codice, che può essere o deontologico o teleologico, non importa, nella civiltà della vergogna io temo solo la sanzione pubblica. La seconda differenza tra i due approcci e quindi tra le due scuole di pensiero è che se io considero l'avarizia una malattia, cioè una patologia dovuta alle cause più varie, è evidente che se voglio venirne fuori dovrò essere curato. Se considero invece l'avarizia vizio, e quindi qualcosa di colpevole, io ne vengo fuori se educo la mia libertà in maniera diversa. E qui c'è, ovviamente, in generale gli psicologi o gli psicanalisti preferiscono, e si capisce perché, non c'è mica nulla di male. Però è ovvio che togliere la colpa al comportamento avaro apparentemente ti dà soddisfazione, perché ti dice non è colpa tua, ma ti mette nella condizione della cosiddetta medicalizzazione del male e soprattutto non valorizza la tua capacità di liberarti diversamente nell'altro caso. Ecco allora, e andando verso la conclusione perché vedo che il tempo sta scadendo, capite qual è il punto oggi del dibattito. In questi ultimissimi tempi e mesi è chiaro che il tema dell'avarizia è tornato prepotentemente all'attenzione in corrispondenza di questo fatto di portata epocale che è la crisi. E perché bisognerà pure che qualcuno, se è serio, si interroghi. Non date retta, ve lo dico da economista, a quegli economisti che vi fanno credere che la crisi attuale è dovuta a errori tecnici, è dovuta alla mancanza di controlli da parte delle pubbliche autorità, eccetera. Perché questo è vero, ma queste sono le cause prossime, non sono le cause remote. Voi se volete fare arrabbiare un economista, ditegli dopo la sua esposizione, verissimo, perché non è un problema di mancata aderenza alla realtà, ma ditegli, ma queste sono cause prossime, il fatto che la Fed o la BCE e tante altre autorità di controllo non abbiano fatto il loro dovere. È verissimo che sono stati emessi troppi titoli di credito che prendono i nomi più vari, è inutile a ripeterli, ormai tutti in inglese, eccetera, i derivati, la finanza, tutto vero, ma questo è l'effetto, qual è la causa di tutto questo? A meno che uno voglia andare avanti con le tautologie, cioè dire dia la risposta ad una domanda modificando le parole della domanda stessa, ma quelle sono tautologie e non si fa scienza e tantomeno politica con le tautologie. E allora se uno mette lo sguardo sulle cause remote della crisi in atto, scopre che all'origine c'è esattamente l'avidità. E direi che ancora una volta, meglio di ogni altro, chi l'ha capito questo è un regista, che di economia forse non sa niente, il film famoso dell'87 Wall Street. Wall Street, il protagonista Jekyll, non so se qualcuno ha visto questo film, ormai di 20 anni fa, dice ad un certo punto greed is good, greed is beautiful. Greed in inglese vuol dire avidità, e c'è l'esaltazione dell'avidità, cioè l'avidità è bella, l'avidità è buona, e quindi sempre di più. E ora se voi ci riflettete, e stanno venendo fuori questi ultimissimi tempi alcuni studi molto seri che dimostrano questo, perché la crisi in atto non avrebbe potuto avere l'impatto devastante che sta avendo se fosse stato dovuto solo a degli errori tecnici o a delle disattenzioni o al fatto che i managers avevano le stock option e adesso gliele stanno tagliando tutti come state, e stanno piangendo poveretti, quindi bisogna aiutarli anche loro. Vabbè, uno che perde 200 milioni di dollari di stock option, come fa? Eccetera. Ma c'è anche questo, però credetemi, all'origine c'è esattamente quella bolla che non è la bolla speculativa, ma è una bolla mentale, che si è impossessata delle nostre mappe cognitive ed è trasversale, perché io non mi stancherò di dire che all'origine di questa crisi sta il comportamento avido, cioè avaro, non solo dei managers, il che è evidente, o dei banchieri, ma della gente normale, delle famiglie, dei fondi pensioni gestiti dai sindacati. Ma scusate, come si fa a non sapere che quando Madoff, che ora è in carcere, è fallito con un buco di 50 miliardi di dollari, e lui prometteva il 40% di tasso di rendimento sui risparmi che la gente dava a lui da gestire. E voi sapete che in America c'era la gente che si faceva raccomandare perché Madoff prendesse i loro risparmi per la gestione. Non è che Madoff andava nelle famiglie e portava via i risparmi, qualcuno glieli dava. E perché glieli dava? È perché se io ti prometto il 40%, tu per ragioni di avidità mi dai i tuoi risparmi, salvo poi, come adesso ormai tutti hanno capito, il che vuol dire che la cultura, quando la avarizia, nella forma in questo caso della greed, cioè dell'avidità, diventa cultura popolare, non c'è istituzione che tenga. Perché qualche voce istituzionale di qualche, come dire, ben pensante, negli anni passati c'era e veniva levata, ma questi venivano sistematicamente boicottati dalla gente, perché la gente diceva no, lascia che il gioco vada avanti, perché ci stiamo guadagnando, non intralciare. Questa è la verità, bisogna sapere queste cose. Noi in Italia le sappiamo di meno perché siamo stati protetti da una certa matrice culturale che ci ha impedito, perché la crisi non è nata in Italia, noi l'abbiamo importata dall'estero, segnatamente dagli Stati Uniti. Ma chi, come poca fare me, essendo insegnando in questa università Johns Hopkins da oltre 30 anni, per ragioni, come dire, di ufficio, devo seguire quasi quotidianamente come avvengono le cose in quel paese, vi posso assicurare che la gente, anche gli strati più bassi, si erano, tanto è vero, questa è l'altra prova, che il reddito da lavoro veniva ridicolizzato rispetto al reddito da rendita finanziaria. Cioè alla famiglia media americana non interessava più che venisse aumentato lo stipendio o il salario mensile, non interessava, anzi non lo voleva. Perché? Perché se il salario era basso, la quotazione dei titoli delle imprese quotate in borsa aumentava e quindi alla famiglia media interessava lucrare la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei titoli, quello che si chiama capital gain, cioè il guadagno in conto capitale. Cioè dire, c'è stato uno stravolgimento per cui se per secoli l'origine della ricchezza era stato messo nel lavoro, di un tipo o dell'altro, lavoro intellettuale o lavoro manuale, in industria e in agricoltura, ma era il lavoro, la bolla mentale di cui sto parlando ha sostituito al lavoro la finanza. Questo tecnicamente è il significato dell'espressione finanziarizzazione dell'economia, che l'avrete sentito. Questo vuol dire finanziare, cioè mettere l'origine della creazione della ricchezza o del valore non più nel lavoro, in qualche modo definito, ma nell'attività speculativa. E dobbiamo ammettere che questa è diventata la nuova matrice. Ecco allora perché oggi, dicevo, è tornato all'attenzione di più il tema dell'avarizia. Perché dopo questa batosta la gente si sta rendendo conto dell'ubriacatura nella quale è caduta. E allora a questo punto si pone l'ultima domanda: che fare? Cosa, c'è un antidoto? È chiaro che c'è un antidoto. Mi restano pochi minuti e quindi mi sarò brevissimo. L'antidoto ha un nome molto specifico, e cioè il dono come gratuità. Il dono come gratuità. Voi direte, cos'è questa storia del dono? Ci sono due concetti di dono: il dono come gratuità e il dono come munus. Munus in latino vuol dire regalo. Bisogna stare molto attenti a non confondere i due concetti. Per subito essere esplicito, il dono come munus è quello del filantropo, contro il quale ha scritto Tolstoi e tanti altri. Il dono come gratuità vuol dire che dobbiamo reinserire dentro i circuiti dell'economia il principio in base al quale non c'è soltanto lo scambio di equivalente o la redistribuzione, ma c'è il principio di reciprocità. Badate che il principio di reciprocità l'aveva scoperto 2000 anni fa Seneca, nella nona lettera a Lucilio, senza chiamarla reciprocità, Seneca arriva a enucleare il principio, quando dice una società, cito così a braccio, non può reggersi a lungo se non si creano dei rapporti tra le persone che, generando un riconoscimento reciproco, sono basate sul fatto che non esiste solo un dare per dovere o un dare per comando, ma esiste anche un dare per gratuità. Badate che noi quando pensiamo anche alla cultura del dare bisogna stare attenti, perché io posso dare per avere, avere in cambio, quindi per convenienza, non c'è nulla di male, che sia ben chiaro, oppure posso dare perché sono comandato. Ad esempio con la tassazione, quando noi paghiamo le tasse, volenti o nolenti, le paghiamo perché siamo comandati. E se questo non avviene, una qualche sanzione ci capiterà. Ecco, ma in questo modo veniamo a difettare della terza dimensione, che c'è un modo di dare per gratuità, che è un modo però che non può essere confuso con la filantropia. E lì l'equivoco su cui anche filosofi illustri come Derrida, francese, o come Levinas, in Francia, anche lui francese, sono, a mio modo di vedere, caduti. Il principio in filosofia si chiama della sospettabilità del dono. Cioè dire, se tu doni vuol dire che tu hai un interesse, nascondi un interesse, una qualche motivazione. Là, il principio appunto noto come sospetto. Perché nell'orizzonte filosofico di questi autori non riescono a capire che la natura umana è una natura essenzialmente relazionale. Cioè dire, noi riusciamo ad affermare noi stessi e quindi riusciamo a tentativamente alla eudamonia di cui parlava Aristotele, la felicità come eudamonia vuol dire la piena realizzazione, non in isolamento, ma nella relazione. Ecco perché l'avaro è sempre triste. Guardate la iconografia, oltre che ai pezzi a tutti noti della letteratura, come viene rappresentato l'avaro? Come uno triste, uno addirittura sempre, come dire, incrociato, eccetera. E si capisce perché. Perché l'avaro è uno che non ama se stesso, perché l'avaro ama le cose che vuol possedere. Perché se amasse se stesso, saprebbe che per amare se stesso io devo mettermi in relazione con l'altro, perché non si può essere felici da solo. Si può essere dei massimizzatori di utilità in perfetta solitudine, si può essere degli accaparratori di rendita in solitudine, anzi più soli si è meglio è, ma non si può essere felici, perché bisogna essere almeno in due per essere felici, già ce lo ricordava Aristotele nell'Etica Nicomachea, eccetera. Ecco allora perché oggi l'avarizia torna a preoccupare. Perché dal punto di vista sociale produce esternalità negative e soprattutto inefficienze di sistema, le nuove povertà, perché quando l'altro anno c'è stata la crisi del riso, delle commodities, e milioni e milioni di persone sono morte, ma morte davvero, per mancanza di cibo, il cibo c'era. Era nei silos, nei diversi paesi, gli Stati Uniti, ecco, presi d'Italia, perché gli avari di turno non volevano che quelle commodity, quel riso, venisse messo in giro. E perché? Perché evidentemente se avessero immesso il riso, il prezzo del riso sarebbe calato e loro non avrebbero potuto lucrare la differenza. Quindi quella gente è morta per avarizia. Questo è il punto, bisogna dirle queste cose. Lo so che qualcuno non ha il coraggio di dirle perché si vergogna, cioè, io preferirei che si sentisse in colpa piuttosto che di vergognare, perché a me della vergogna non interessa granché, io credo più alla colpa, perché se tu ti senti in colpa posso trovare una leva su cui fare forza per portarti via, ma se tu ti vergogni e basta di quel che fai, troverai sempre la possibilità di pagare un qualcuno che o sui media, o sui giornali o in televisione dirà che tu fai bene perché poi fai la filantropia, come diceva questa storia. Ecco perché bisogna, secondo me, imparare a chiamare. Allora, sapere che la via d'uscita c'è ed è quella di creare, voi direte concretamente, molto semplice, bisogna che introduciamo il principio democratico nella sfera economica. Perché se la democrazia è un valore, non può essere appannaggio solo della politica. Non ci basta la democrazia declinata nella sfera politica, e nella sfera politica democrazia vuol dire sistema pluripartitico, elezioni libere, benissimo. Bisogna che la democrazia sia applicata anche dentro il mercato, non fuori, dentro, cioè dentro la sfera dell'economico. E vuol dire pluralizzare le forme di impresa, ma soprattutto dare libertà di scelta vera. Non la possibilità di scelta, ma la capacità di scelta. E voi sapete che Agostino è il primo, Sant'Agostino, a chiarire la distinzione, alla quale poi si rifarà Amartya Sen, l'economista indiano che è stato mio maestro, che tutti riconoscono, col suo approccio delle capacità. Ma Amartya Sen l'ha preso da Sant'Agostino, un po' di tempo prima, quando Sant'Agostino dice un conto è la possibilità di scelta, altro conto è la capacità di scelta. Tu puoi avere la possibilità di scegliere, ma non avere la capacità, se ad esempio l'assetto istituzionale non te lo consente, quello che si sta verificando oggi. Tu hai la possibilità di impostare le relazioni economiche su un principio come quello di reciprocità. ma non hai la capacità di farlo, perché il sistema di leggi, i regolamenti e via discorrendo non te lo consentono. Ecco allora perché vedere l'avarizia in quest'ottica, la nuova avarizia in quest'ottica, apre un orizzonte nuovo, che è l'orizzonte della libertà. Perché la libertà non ha solo due dimensioni, ne ha tre. Non ha solo l'immunità, l'opportunità, ma anche la capacità. Io non sono libero soltanto se nessuno coarta la mia scelta, non sono libero soltanto di scegliere, ma io devo essere libero per. Quindi c'è una libertà da, una libertà di e una libertà per, dove il per significa la capacità che ho di raggiungere un determinato fine. Allora, quando questo sarà fatto, e io sono certo che sarà fatto, perché la gente, per essere banali, non ne può più. Non ne può più di vedere una società che avanza nella dimensione del quantitativo e che diminuisce nella dimensione della vita felicitante. Perché noi, lo scopo della vita è la felicità. Voi non troverete mai nessuno che vi dica non voglio essere felice. Troverete qualcuno, come la cosiddetta povertà volontaria, dei francescani ad esempio, e gli altri, che dirà io non voglio troppe ricchezze. Se gli dite perché? Perché voglio essere felice. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che la felicità è veramente la dimensione che ci accomuna. E la gente, quando apre gli occhi, poi si comporta di conseguenza. E allora magari dà retta di meno a certi che vanno in giro a veicolare concezioni, perché poi la gente confronta quelle concezioni con la propria condizione di vita e se vede che uno non si realizza, che non è più felice, abbandona. Questo sta già avvenendo. Quello che occorre fare è però di accelerare i tempi per modificare l'assetto istituzionale. Istituzionale vuol dire delle leggi. Su questo noi italiani, come altri paesi dell'Occidente avanzato, siamo piuttosto dietro. Però la prospettiva, la strada è aperta e le prospettive sono, come dire, concretamente e moderatamente alla nostra portata. Chiudo con un pensiero appunto di Agostino, che a me ha sempre piaciuto. Agostino dice: la speranza è una virtù che ha due bei figli, la rabbia e il coraggio. La rabbia nel vedere le cose come sono, il coraggio di vederle come potrebbero andare. Ecco, mi è sempre piaciuto perché questa definizione della speranza ci fa capire che la speranza non è la virtù di chi si rassegna, di chi accetta tutto quello che gli accade. La rabbia è la virtù di chi si arrabbia, ma arrabbiarsi vuol dire arrabbiarsi, ma uno si arrabbia con vicino il coraggio, cioè dire con la capacità di intravedere quali azioni e quali strategie è possibile mettere in atto per vedere le cose come potrebbero andare. Grazie.
Professor Zamagni, per questo suo contributo alla conoscenza di dimensioni diverse di un tema morale. La signorina è a disposizione per chi voglia fare del prego.
Allora, io sono un cittadino non arrabbiato, incazzato, ma di brutto pure. Tanto è vero che sto facendo una campagna per l'ecologia, dove parlo di una parola di cui ho già parlato con il sindaco Cacciari l'altra conferenza, e vorrei fare anche a lei la stessa domanda, ma in un altro modo. Per il momento le lascio questo scritto da parte mia. Lei ha parlato del fatto, innanzitutto devo dire che io faccio la distinzione tra dono e regalo, perché il dono viene dato col cuore e può non essere inquinato dal denaro, il regalo invece è quello fatto col regalo. poi ognuno trae le sue conseguenze da questo. Col sindaco Cacciari ho cercato di sapere qualcosa su quella, su quella prima parola che ho messo lì sul vademecum dell'ecologista, il risparmio. E la cosa mi risulta molto strana che né il sindaco Cacciari né lei ha fatto alcun cenno a questa parola, al risparmio. È un avaro, è un avido chi risparmia?
Grazie. Così raccogliamo, no?
No, no.
Rispondiamo uno. Grazie, lei ha ragione, ma io mi ero infatti, così nella scaletta che mi ero messo di fronte, c'era anche l'argomento che lei ha toccato, quindi la ringrazio. Però lei vedeva anche che io ogni tanto guardavo l'orologio e quindi ho dovuto tagliarlo per ragioni di tempo. Però giustamente lei richiama la nostra attenzione sul fatto che uno dei problemi di questa fase storica è il degrado ambientale in senso ampio e quindi rientra in quelle categorie di mali sociali come l'aumento delle diseguaglianze e il paradosso della felicità, e quindi io sono pienamente d'accordo. Così come è chiaro che il risparmio non è l'avarizia. Perché voi avete, come dire, è chiaro che non si può dire tutto in un'ora, anche se ho parlato un'ora e un quarto, ma non si poteva dire più di così. Però è evidente che non è la ricchezza di per sé. Per dirla in termini di definitori, è la ricchezza senza amore che rende una persona avara. Quindi non è la ricchezza di per sé. Tant'è vero che ho scoperto che nella lingua ebraica, voi sapete dunque, la parola ricchezza viene tradotta con damin in ebraico. E sapete cosa vuol dire damin in ebraico? Vuol dire sangue. E lì per lì non capivo, poi come sempre bisogna andare da chi capisce di più e mi ha data la spiegazione, perché nella cultura ebraica la ricchezza deve essere come il sangue che circola, se il nostro sangue non circola ci fa morire di embolia, oppure come si chiamano le altre malattie, la stessa cosa la ricchezza. E la cosa straordinaria è che lo stesso concetto l'ha avuto Basilio da Cesarea, che era il vescovo di Cesarea, il quale nel 370 pubblica un libretto bellissimo intitolato sul buon uso della ricchezza, e usa una metafora diversa ma analoga. Dice Basilio: la ricchezza è come l'acqua del pozzo, voi dovete attingere l'acqua. Perché se l'acqua non viene attinta dal pozzo, ristagna e marcisce. Invece, se voi attingete, allora la sorgente ricrea il livello e tutti possono beneficiare. È straordinaria questa somiglianza. Per gli uni la ricchezza è il sangue, eccetera. Quindi il risparmio è chiaro che è fondamentale. Come si fa a fare investimento? Ma il problema non è quindi la cosa che è oggetto dell'attività o del risparmio, ma è il fine per cui la fai. Il problema dell'avaro è che l'avaro è uno, come dicevo prima, che non ama se stesso, perché uno che amasse se stesso sa che l'avarizia lo porta ad una solitudine anche esistenziale, perché, e questo già Adam Smith l'aveva capito, diceva Adam Smith nella Theory of Moral Sentiments, nella teoria dei sentimenti morali, la sua opera prima e la più importante del 1759, dice: l'uomo, e lui lo recupera ovviamente da Aristotele, l'uomo non solo vuole essere amato, ma vuole sapere che è bene che sia amato. In altre parole, non vuole solo le cose, ma vuole che chi gliele dà riconosca che quello merita di essere amato. Ecco allora perché il problema che lei ha sollevato, che è un problema verissimo, è legato esattamente a questo, a stravolgimento. Cioè dire, il problema ecologico non lo possiamo vedere solo nell'ottica tecnicistica, come spesso viene preso. È anche quello, perché c'è chi effettivamente... Bisognerà però chiedersi come mai questa volontà di distruzione dell'ambiente. Se lei fa caso, vede che al fondo c'è un atteggiamento di cupidigia o, se volete, di avidità. E allora, se vogliamo intervenire, sicuramente dobbiamo fare leggi, eccetera, che limitano, e già si sta facendo, però troppo poco, secondo me. Bisogna intervenire molto di più sulle mappe cognitive. E quindi sul modo con cui, non possiamo, per dirlo poi in una battuta, impostare i problemi, ad esempio nelle scuole, università, il cosiddetto problema educativo, basato sul principio arricchitevi, fate più soldi possibile, poi lamentarsi che la gente distrugge l'ambiente, perché se uno non è scemo e mi si dice che mi devo arricchire, io mi arricchisco comunque. E se c'è da distruggere l'ambiente perché mi conviene inquinare, così abbatto i costi di produzione, lo faccio. Cioè, ancora una volta, bisogna tenere distinte le cause remote da quelle prossime. La mia tesi è, io stesso assieme ad altri abbiamo contribuito ad un documento europeo, non so se lei l'ha visto, lo va da, lo può, a Bruxelles lo può scaricare, però è solo in francese, in inglese, in tedesco, ma che sa perché l'italiano non ci considera, mi ha fatto un documento sul problema ecologico ambientale come raccomandazione alla Commissione europea per, e uno dei punti di questo documento è esattamente questo, dico attenzione a non pensare al problema ecologico come un problema tecnico, perché se così fosse basterebbe cambiare la tecnica di produzione o un intervento legislativo per risolvere il problema, bisogna intervenire, l'ho già detto due volte, sulle mappe cognitive delle persone. Comunque grazie, dopo lo leggo il suo documento, grazie, ma vedo che in due pagine mi ci vuole due minuti. Grazie.
Ma innanzitutto io mi voglio complimentare con la biblioteca di Rimini per questo ciclo e ringraziare il direttore, siamo alla fine, diciamo, io ringrazio per davvero il direttore Di Bella per aver organizzato, diciamo, questi importanti momenti di confronto dove, diciamo, anche la partecipazione della nostra città è stata, come dire, presente anche la domenica pomeriggio.
Grazie, ma non siamo stati soli, quindi c'è l'università, le varie associazioni che hanno contribuito.
E riprendo, diciamo, anche un ultimo passaggio, poi una breve premessa, vi faccio la domanda, diciamo, il problema delle mappe cognitive, ma sono le mappe culturali che abbiamo bisogno soprattutto in questo momento, diciamo, che sono, come dire, molto probabilmente sparse, non sappiamo più dove, e abbiamo bisogno di, come dire, di riacquisirle, e questi momenti forse ci aiutano a comprendere, diciamo, molte cose. No, nell'introduzione della sua relazione professor Zanagni ha parlato un attimo di come va il mondo, del problema, diciamo, che il divario fra i ricchi e i poveri in questo momento, nonostante la produzione, diciamo, spasmodica di beni, si sta invece, diciamo, sempre più la forbice diventa sempre più grande, e sono dati statistici, il 20%, diciamo, delle persone detiene l'80% della ricchezza, quindi, diciamo, c'è un numero sempre più ristretto di persone che detiene la ricchezza. Poi, come dire, il concetto di avarizia, ecco, intanto la domanda, no? Lei ha introdotto cioè questo pendolo, l'avarizia che può essere una virtù oppure può essere, diciamo, un danno, il perché di questa cosa succede, cioè, perché l'avarizia, diciamo, in parte l'ha detto, no? Però, diciamo, spiegare, oggi dice l'avarizia è un vizio, non è più una virtù, è un vizio, in questo momento storico, perché stanno succedendo certe cose, quindi ci stanno determinando da questa lettura. Poi ha fatto la lettura dei francescani che, diciamo, dando il senso del bene comune, hanno cercato di correggere, diciamo, anche il concetto di avarizia, farlo tramutare. Ecco, allora oggi io dico il concetto di bene comune oggi, no? Che cos'è nella società moderna oggi il bene comune? Quindi lei ha introdotto, diciamo, come se ne esce, io non penso che sono i nuovi francescani che dovranno, come dire, dare, però i concetti anche di quelli che sono i beni comuni oggi, perché poi bisogna anche, come dire, lo diceva lei, fare anche delle cose materiali, elencare dei concetti materiali, rispetto ai quali, diciamo, anche la gente si può riconoscere. Ad esempio, l'acqua è un bene comune, oppure anche tante altre ricchezze del pianeta, oppure sono beni che possono essere privatizzati, perché poi bisogna stare anche un attimo sul concreto, penso.
Grazie.
E l'ultima cosa e finisco. Lei ha introdotto anche un concetto, e io qui in parte non sono d'accordo. Lei ha detto serve anche una riforma istituzionale. Da una parte, secondo me, come dire,
poi guardo il nostro paese, magari in altri paesi non è così, da una parte l'economia sta governando anche la politica, diciamo, e quindi ha dettato le regole, e la politica che oggi dovrebbe dettare le regole istituzionali, molto probabilmente, invece che fare questo compito, è soggiogata dall'economia, e in questo momento preciso nel nostro paese anche la rappresentanza politica, come dire, e la partecipazione politica rischia invece di decrescere invece che crescere.
Dunque, grazie. Dunque, io non ho detto che l'avarizia può essere un vizio oppure può essere una virtù, se l'ho detto, allora vi chiedo scusa, ma no, io non lo penso. L'avarizia è un vizio sempre. Il problema, semmai, è la causa, secondo le due scuole di pensiero, però anche questi che evidentemente vedono, soprattutto nelle neuroscienze, non vedono nell'avarizia un aspetto positivo. Quello che ho detto è che nel corso del tempo c'è stata una concettualizzazione diversa dell'avarizia in relazione ai bisogni e del processo di accumulazione e alle necessità di realizzare le, diciamo, condizioni di progresso sia civile che economico delle. Questo ho voluto dire. Infatti, perché nel basso medioevo l'avarizia torna ad essere il vizio più importante da sconfiggere? Perché l'avarizia veniva associata alla figura del mercante e dell'usuraio. E quindi allora tutto l'insegnamento, tutta la predicazione dei chierici e in generale degli uomini di cultura dell'epoca si martellava su quel punto, su quel tasto. Bisogna ad ogni costo combattere l'avarizia. Quindi non è che la natura dell'avarizia cambi, cambia la percezione e la concettualizzazione che in fasi storiche diverse le persone che vivono in società danno del fenomeno stesso. Però l'avarizia è sempre negativa, perché l'avarizia genera esternalità negative e inefficienze e soprattutto, ormai l'abbiamo detto diverse volte, infelicità. No, infelicità. Ora, la seconda parte della domanda è più legata, probabilmente, io adesso non so se ho compreso bene, ad una situazione più nostra, più locale, cioè italiana. Il mio discorso è un discorso che va al di là dei confini di un paese. E lei mi dice, l'assetto istituzionale. Quando io parlo di assetto istituzionale, bisogna mettersi d'accordo che le istituzioni sono sia quelle politiche sia economiche. Io alludevo in particolare alle istituzioni economiche che vanno cambiate per consentire alle persone o ai gruppi sociali di scegliere nel senso della capacità di scelta. Questo è il punto, che ancora oggi, perché per essere ancora più esplicito, l'unico modo che viene ancora considerato dai policy maker, oltre che dal legislatore, di svolgere l'attività economica è il modo capitalistico. Ora, io non ho nulla contro le imprese capitalistiche, perché evidentemente sappiamo il ruolo, però non posso accettare come avanzata e civile quella società che dà spazio nella sfera economica soltanto a quel tipo di impresa e non ad imprese sociali, imprese civili e via discorrendo, cioè imprese la cui azione non è motivata dal perseguimento del o profitto o del lucro, perché ciò che qualifica l'imprenditore sono abilità e doti che non c'entrano niente col motivo del profitto. Ovviamente io lo so che la colpa di questo è nostra. Io lo ammetto, di noi professori di economia, che diciamo un sacco di cose stupide, le insegniamo agli studenti, le scriviamo nei libri di testo. Se lei non creda, prenda un qualsiasi libro di testo di microeconomia e vada a vedere all'inizio, nelle prime pagine, quando si parla di teoria della produzione, si dice la produzione è realizzata dall'impresa. Qual è il fine dell'impresa? La massimizzazione del profitto. E uno dice, ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Non c'è nessuna motivazione. L'impresa, l'imprenditore è uno che ha ben altre doti che deve avere, perché io posso massimizzare il profitto pur essendo un imbecille, nel senso di Léon Blois, che non è un'offesa dire a uno imbecille, nel senso, voi dite sempre così, così l'altro non sa il senso di Léon Blois e non vi dice niente. Se invece gli dite tu sei un imbecille, dice come ti permetti? E io ho provato a far così e funziona, perché in effetti imbecille non è una brutta parola, è che la gente la interpreta, ma Léon Blois dà una definizione molto precisa, dice l'imbecille è quello che vede a corto raggio, non ha la capacità della visione, quello è l'imbecille, nel senso di Léon Blois. E quindi quando lei veicola a livello culturale queste convincimenti sbagliatissimi, è ovvio che poi alla fine l'assetto istituzionale, il legislatore prende, per cui lei mi dirà, ma no, ma ci sono anche imprese, ad esempio le imprese cooperative, imprese sociali, che è la domanda che mi sento fare. Allora io dico, chi mi fa questa domanda è doppiamente imbecille, perché non vede, non solo nel breve, ma neanche a cinque, perché queste imprese non sono capitalistiche, sono imprese che sono tollerate, ma non vengono considerate normali. E la prova del 9, voi dovete andare a vedere il codice civile, andate a vedere il libro quinto del codice civile, si parla soltanto delle imprese di tipo capitalistico, per le altre c'è l'eccezione. Ecco, questo vuol dire, sarebbe come dire, in ambito politico, se io dicessi, nell'ambito politico l'unico partito è quello. Poi c'è l'eccezione, nell'Unione Sovietica, in Polonia, c'erano 4-5 partiti, allora c'era democrazia anche lì, però il partito ufficiale era il partito comunista, poi c'era il partito degli agricoltori, degli altri, che non contavano niente, però li tolleravano, e noi siamo mutati, smutandosi nella stessa situazione. Ecco perché io parlo di democratizzare il mercato e di democratizzare l'economia, perché al momento la nostra economia non è democratica. Se l'economia fosse stata democratica, vi assicuro io, e sono in grado di dimostrarlo, la crisi attuale non sarebbe successa, è tutto lì. E questo è il punto, ecco allora perché è inutile attaccare delle pezze, adesso è chiaro, quando la casa brucia bisogna spegnerla e quindi bisogna intervenire, eccetera, ma questi interventi sono tutti di corto respiro, bisogna arrivare a intaccare il bubbone, perché altrimenti fra 10 anni avremo un'altra crisi. Allora, chi ha una certa età può anche dire fra 10 anni non ci sono più, ma chi è giovane evidentemente si deve preoccupare di questo, perché questa crisi, ho cercato, non qui oggi, ma in un saggio che ho da poco pubblicato e ho dimostrato, che non è, lo dico per l'ultima volta, la conseguenza di errori. Allora tu correggi quell'errore tecnico o anche giuridico e non c'è più, no, è la conseguenza di una ubriacatura che è arrivata a livello di cultura popolare e che ha modificato la forma mentis della nostra gente. Allora bisogna, se vogliamo che la crisi fra 10 e 15 anni non abbia a ripetersi, intervenire. Qui è la stessa cosa con la democrazia economica. La democrazia o è un valore o non lo è, se lo è lo deve essere in tutti gli ambiti, non soltanto in ambito politico. Troppo facile avere la democrazia in ambito politico, cioè facile adesso, fino a un secolo, due secoli fa non era facile neanche lì, però adesso ormai è acquisito, è difficile che in giro per il mondo ci sia qualcuno che dica non mi piace la democrazia in ambito politico. Lo sforzo che dobbiamo fare è di democratizzare. E allora quando ci arriveremo, perché ci arriveremo, non so dirvi quanto tempo ci vorrà, ma ci arriveremo, allora le cose saranno diverse e allora a quel punto il discorso dell'avarizia vedrete che verrà ridimensionato, non nel senso che verrà sradicato, perché questo secondo me è una pia illusione, ma con una economia democratica o il principio democratico in economia si in un certo senso controbilanceranno le conseguenze nefaste del comportamento degli avari. Questa è un po' la mia strategia, che è una strategia, come voi vedete, di sano realismo. Dopodiché io all'avaro mica io lo metto in galera, sapete, anzi mi fa tenerezza, perché gli avari sono tristi e voi lo sapete che sono tristi, perché l'avaro rinuncia ad avere quella che noi chiamiamo in economia beni relazionali. L'avaro non ha beni relazionali. E fra l'altro una cosa bella che io mi sono divertito io, e adesso non ho potuto dirlo in un capitolo del libro che uscirà, la domanda è questa: come mai l'avarizia aumenta con l'età? I vecchi, no, ma questo lo dicevano Cicerone, leggete Cicerone nel De Senectute. dice quando i giovani sono, non sono avari, anzi il giovane tende ad essere uno scialacquatore, un prodigo, cioè a spendere, che è il contrario dell'avarizia. Invece con l'età aumenta l'inclinazione. E allora qui il problema è serio, perché? Perché siccome le nostre società vanno verso una transizione demografica tale per cui aumenta la componente degli anziani, se questo è vero, ed è vero, capite che qui bisogna intervenire, perché questi anziani, l'anziano avaro vive una vita d'inferno, perché è abbandonato da tutti. Perché nessuno va a dare una parola di consolazione all'avaro, è vero o non è vero? E allora se noi vogliamo aiutare gli anziani a farli star bene, dobbiamo insegnare loro a non essere avari, perché quando questo funziona, e in molti casi funziona, gli anziani vivono gli ultimi giorni della loro vita serenissimi, perché tutti vanno da loro. E quindi dico loro, se non altro per interesse proprio, cominciate ad amare voi stessi. Ma chi è che non ha letto il Mastro Don Gesualdo? Vi ricordate il Mastro Don Gesualdo? Oppure Fogazzaro, Piccolo Mondo Antico, come si chiama, tutto le cose, il turbine dell'oro, eccetera. I letterati da tempo ce le dicono queste cose. Allora, in passato il problema non si poneva perché l'età media era di 60 anni. E prima ancora di meno. Oggi invece che l'età media è di 80 anni, il che vuol dire che aumenta l'età. E su questo, ovviamente, Galimberti ha una sua interpretazione. Alla domanda perché l'anziano o il vecchio diventa più avaro, lui lo mette su questo, sapete, lui oltre che filosofo è anche psicanalista, eccetera. Lui dice perché l'anziano ha paura del futuro. Ceteris paribus. L'anziano ha più paura del futuro del giovane, quindi accumula in maniera ossessiva e possessiva perché ritiene di esorcizzare il momento del passaggio, insomma, della morte, eccetera, perché teme il futuro. Il giovane invece, che non pensa al futuro lontano, tende a essere semmai al contrario, a spendere di più. E quindi noi, secondo me, c'è del vero in questo, eh? C'è del vero. Ovviamente io, come dire, ho un'altra interpretazione, ma liberi tutti di avere le loro interpretazioni. Ecco allora in conclusione qual è il problema. Noi abbiamo bisogno di creare sul piano istituzionale, di dare una concreta libertà di scelta, nel senso della capacità di scelta, perché allora a questo punto abbiamo la possibilità di mettere l'anziano al lavoro. Adesso dico questo e tutti si meravigliano, ma non è vero niente, perché l'anziano soffre ed è avaro perché non lo mettiamo al... cos'è il lavoro? Il lavoro non è il negozium, è l'ozium, e allora qui dobbiamo recuperare la distinzione ozium-negozium, perché tenere per 20 anni una persona a far niente è il massimo della pena. Ed è la più grave delle ingiustizie sociali di oggi, perché in media dopo che uno va in pensione sta 20 anni a fare niente. Far niente in che senso? Nel senso di sentirsi utile, perché in quei 20 anni lo mandiamo a fare le gite sociali, a giocare bocce, questo basta, la gente non ne può più. La gente vuole continuamente vivere, allora dobbiamo ripensare il nesso tra ozium e negozium, perché non è tollerabile che se il lavoro è identificativo della nostra personalità, debba terminare per un dispositivo di legge. Questo è un altro esempio di mancanza di democrazia economica. Se ci fosse democrazia economica, questo non succederebbe. Ma io non posso esagerare col tempo, quindi penso che ci siano altre domande.
Io le volevo chiedere una cosa su una riflessione che avevo fatto per sapere se lei era d'accordo. E lei diceva prima non ci sono negli errori, di fatto non c'è, la crisi attuale non è dovuta ad un errore particolare nel modello economico. E io pensavo però un errore fondamentalmente c'è, perché se noi lasciamo una luce accesa in una stanza dove non c'è nessuno, produciamo PIL. Il prodotto interno lordo, se quella luce la spegniamo, quella luce non ha nessuna utilità, quindi la spegniamo, non lo produciamo. Volevo sapere delle sue riflessioni in merito a questa.
No, l'esempio che lei fa è pertinente, però vede, in questo caso questo suo esempio non è afferente, perché questa crisi non nasce nel lato reale dell'economia, ma in quello finanziario. Perché l'esempio che fa lei è interessante, però riguarda, sarebbe vero se questa crisi fosse dovuta a un sottoconsumo. Invece è dovuta a sovrapproduzione, quindi è vero il contrario, perché è nata nella finanza, non nel mondo delle imprese che producono le pile, le batterie, eccetera. Gli errori, io ho detto che ci sono, e come? Io non ho detto che non ci sono, ma ho detto che gli errori sono le cause prossime, non quelle remote. E io non l'ho detto un po' perché non era questo il tema, ma voi sapete che la causa remota più grave è quella compiuta dagli economisti. Insomma, bisogna, è inutile, tre premi Nobel sono stati dati a tre economisti americani, tre premi Nobel, per aver prodotto questo disastro. Perché alla base di questo disastro c'è un modello economico, che io però non posso qui entrare perché dovrei entrare nel tecnico, che contiene degli errori. E gli sono stati dati, se voi andate a leggere la motivazione con la quale l'Accademia di Svezia ha conferito il premio Nobel a Scholes, si chiama così, Scholes, Merton e Lucas, tre premi Nobel, dice, diamo il premio Nobel perché hanno trovato la formula magica. La formula magica consisterebbe nell'annullamento del rischio legato all'attività finanziaria. E così si è creduto fino a sei mesi fa. Adesso questi poveretti qua non possono girare neanche nella loro università perché gli studenti li fischiano. No, ma è così. E quindi adesso bisogna aiutarli perché sono giù di corda, perché no, ma altri americani li stanno attaccando. Secondo me non è giusto. Io faccio per me, anzi io adesso gli telefono ogni tanto per consolarli un po'. Però gli dico, sentite, voi però vi dovete pentire. Vi pentite e restituite quei soldi che avete preso e allora dopo saranno meglio. Adesso non sto scherzando, ma io gli ho detto così. Però avete visto cosa ha detto recentemente Stiglitz contro...
Una parola.
No, Stiglitz, Phelps, altro premio Nobel. In cui pubblicamente gli accusati gli ha detto voi e Samuelson, ecco, bello, Samuelson, 94 anni, premio Nobel, il più noto economista del mondo, 94 anni, in un'intervista al Corriere della Sera ha detto, quei tre lì, che sono suoi colleghi più giovani, se la dovranno vedere con San Pietro sulla porta del paradiso. Testuali parole. E guardate che Samuelson non è credente, anzi lui è ebreo, quindi l'ha detto come battuta, per dire che siamo arrivati al punto in cui, vedete, il discorso della civiltà della vergogna e della civiltà della colpa. E perché io sto dalla parte della colpa? Perché a me piace perdonare. Invece chi sta dalla parte della civiltà della vergogna non perdona. E voi sapete cosa vuol dire perdonare in latino? Perdonare vuol dire donare completamente. Non è capace di perdonare chi non ha fatto esperienza di dono. Ecco allora perché a me la vergogna dà fastidio. Perché ci si sciacqua la bocca con la vergogna per lasciare le cose come stanno. Le persone, se sbagliano, vanno perdonate, a condizione che chiedano perdono, ovviamente. Però vanno perdonate perché altrimenti, voi capite, i risentimenti si cumulano sull'altro, eccetera. Quindi questo ho voluto dire. Il suo esempio quindi ha un valore, però non in questo caso, perché la crisi è nata sul lato della finanza, perché il modello che si chiama Scholes, Merton, adesso quando viene mi ha detto lui, De Cecco, il professore, chiedolo, dice cosa ne pensa lei professore, De Cecco è molto bravo, è un caro amico, cioè, del modello di Scholes, Merton e Lucas, dopo non dite che ve l'ho detto io.
Devo fare una domanda come professore di economia per molti anni nelle scuole medie. Il bene economico è un bene scarso. Essendo un bene scarso, chi produce beni proprio perché sono scarsi e quindi se un bene non è scarso, non è un bene economico, come l'aria per esempio, no? Così abbiamo insegnato per anni. Allora la superproduzione in realtà non esiste, cioè non è il difetto nella superproduzione, perché se i beni economici sono scarsi per definizione, non esiste superproduzione, ma esiste cattiva distribuzione, per cui la colpa di questa cattiva distribuzione o è del potere economico o è del potere che dà le regole all'economia, cioè il potere politico. Quindi, secondo me, io mi aspetto una risposta su questo argomento.
Grazie. Dunque, lei, penso di aver capito lo spirito. Ovviamente lei è ampiamente giustificato, perché la colpa è nostra. Lei, le cose che ha detto, se qui c'è qualche mio studente, so, ho visto prima, lo chieda loro. Se uno all'esame mi dice quello che mi ha detto lei, io lo boccio per 20 anni. Anzi, non lo boccio, gli spacco la testa. Faccio prima. No, perché bisogna spaccare, però dopo io la ricucio sempre. E dopo viene fuori meglio. Perché vede, questa storia per cui il problema economico, il problema della scarsità, lo dica dando la colpa a me, chi lo dice, anche se il premio Nobel, è un imbecille. Perché non è vero niente. E lo sa che il primo giorno di scuola, di lezione, al primo anno, la storia che racconto, la storia dell'asino di Buridano. Buridano era un filosofo francescano, allievo di Occam di Oxford, grande. Ebbene, Buridano, per far capire questo concetto ai suoi, usa la storiella dell'asino, che è la più importante che bisogna insegnare a scuola, all'università. Un padrone ha un asino affamato, nella stalla gli mette 2 mucchi di fieno. L'asino, non sapendo da quale dei 2 mucchi cominciare a sfamare, si lascia morire di fame. Ok? Qual è il messaggio? Perché la storia, io adesso ho già 4 nipoti, sapete, io la racconto a loro, e loro si sono messi a ridere recentemente quando gliela raccontata. Io ho detto, vi perdono, ma se voi mi ridete fra un po' di anni, vi spacco la testa, Perché i bambini devono ridere, ma non gli adulti. Perché qual è il messaggio? Il messaggio è che l'asino è morto di fame per l'abbondanza, non per la scarsità. Perché se il padrone gli avesse messo un solo mucchio, lui non avrebbe. Il che vuol dire che gran parte dei problemi economici, e l'ho detto io prima, della fame come altre, non sono dovuti alla scarsità. Chi ve l'ha detto questo? Ditegli che è un imbecille, che non ha studiato teoria economica, ha studiato qualche librettino fatto così, eccetera. Perché il problema economico, e io qui adesso andrei un po' più sul difficile, no difficile, più fondamentale, il punto è questo. Guardate, adesso lo dico così, ma è serio, è la cosa più importante. Il problema economico è il primo problema dell'umanità. Dopo viene quello giuridico e quello politico. Perché? Perché nella situazione pre-peccato originale, cioè nell'Eden, Adamo ed Eva devono risolvere il problema economico. E cioè il problema economico è figlio non della scarsità, ma della limitatezza o finitezza umana. Perché nella paradiso terrestre, Adamo ed Eva, qui non è un problema di fede quello che sto dicendo, perché questo è un problema di interpretazione di un problema. Hanno comunque il compito di scegliere quello che noi economisti chiamiamo il costo opportunità, perché nel paradiso terrestre non c'è scarsità, c'è abbondanza, c'era di tutto. Però, essendo limitati e finiti, non potevano contemporaneamente, Adamo ed Eva, mangiare un frutto e l'altro. Dovevano scegliere, o questo come l'asino di Buridano. Infatti Buridano, che era un filosofo francese, usa la storiella dell'asino riprendendola dal Genesi. Allora, dopo c'è il peccato originale, il peccato di superbia, arriva quello che succede. E Adamo ed Eva, cosa dice? Si scoprono nudi, e cioè cominciano a litigare. Hai colpa tu, no è colpa tu, e qua e là. E allora nasce il diritto come modo per risolvere il conflitto. Ma nella paradiso terrestre non c'era conflitto, quindi non c'era bisogno del diritto e non c'era bisogno della politica, perché la scienza politica nasce nel momento in cui Caino, dopo aver ucciso Abele, va a fondare la prima città. Il primo che crea la città, la polis, è Caino. Ecco perché nessuno uccida Caino, c'è anche oggi una ONG che si chiama così, eccetera. Allora, questo cosa vuol dire? Che pensare all'economia come la scienza della scarsità vuol dire fare il gioco dell'avversario. Ed è una cosa allucinante che certe persone in buona fede, io lei non la conosco, e dicono ragionino così. Perché così si porta acqua al mulino di chi, avendo fatto credere queste baggianate, ovviamente strumentalizza e sfrutta la gente. Il problema economico, l'economia è la scienza delle decisioni, del prendere decisioni. Decidere in latino vuol dire tagliare, tagliare la testa di Medusa, no, per gli antichi, perché altrimenti ti pietrificava. Questo è nato, perché anche nel paradiso terrestre Adamo ed Eva devono decidere, tant'è vero che hanno deciso se mangiare la mela o no, e dopo gli è successo qualcosa di storto, però hanno dovuto decidere. E hanno deciso sulla base di un qualche calcolo e così via. Quindi, se noi non la smettiamo a raccontare queste storie, che l'economia è la scienza della scarsità, non ne verremo fuori. Ecco allora, fra l'altro, capite perché io parlavo prima di pluralismo. Perché negli ultimi 20 anni, 30 anni a livello internazionale si è affermata una sola scuola di pensiero. Prima ce n'erano altre, prima c'era il marxismo. E almeno c'era un po' di dialettica, c'era il keynesismo. Adesso Keynes viene resuscitato, se lei vuole avere successo, vado in piazza a parlare di Keynes, tutti la acclameranno, perché evidentemente Keynes è l'autore antineoclassico che all'epoca del 29, in una crisi mutatis mutandis analoga a questa quanto a dimensione, prese le difese del sistema dell'epoca per difenderlo. Allora c'era Stalin a Mosca e quindi avevamo paura di quello che sarebbe potuto succedere. Ecco il punto. Quello che è successo, la crisi di oggi, è figlia di un pensiero unico. Lei sa cos'è il pensiero unico? Perché abbiamo perso lo spirito, cioè il pensiero critico, e cioè abbiamo perso il pensiero pensante a favore del pensiero calcolante. E oggi gli economisti, lei sa che gli economisti veri sono tutti, provengono dalla filosofia, tutti i veri economisti, gli altri sono dei tecnici, utili, utili, chi lo mette in dubbio, ma l'economia nasce da una costola della filosofia morale. È ovvio che sia così. Adam Smith, Sen, io potrei farmi tutto, gli altri sono dei tecnici, ora i tecnici a volte azzeccano, altre volte sbagliano, non è mica colpa loro se sbagliano. Io semmai la colpa a Scholes, Merton gliela do per un'altra ragione, perché loro hanno preso il Nobel nel 97, l'anno dopo, cioè subito dopo, sì, diventano amministratori, cioè consiglio di amministrazione, del Long Term Capital Management, che è un fondo, hedge fund molto allora, e nel 98, l'anno dopo, fallisce il long term capital management, anche qualcuno italiano era nel consiglio di amministrazione, ha passato tanti guai. Loro non hanno avuto l'onestà intellettuale, dopo il fallimento, di dire al mondo, amici, non credete al nostro modello che contiene un errore. Tant'è vero che noi che abbiamo applicato il nostro modello al fondo di investimento che si chiama Long Term Capital Management è fallito miseramente. Se l'avessero detto nel 98 oggi non saremmo qui, invece sono stati zitti. Un po' come il medico che scopre che quella terapia, quella medicina è sbagliata e non lo dice. E così gli altri muoiono. Quello è semmai la colpa, non è l'errore, perché chi è che non fa errori? Ma è che di fronte alla constatazione dell'errore, che è costata alle loro tasche, perché loro erano azionisti di maggioranza di questo fondo, ci hanno rimesso, non hanno avuto il coraggio civile e morale di dire abbiamo sbagliato, perché appunto si vergognavano. Vedete la vergogna cosa porta? Che siccome in quel momento nessuno poteva smascherarli, perché evidentemente l'errore è stato scoperto dopo, loro hanno detto io sto zitto e così le cose sono andate. Questi sono i fatti. Ecco allora in conclusione, vede, noi dobbiamo recuperare la dimensione dell'economico, perché la concezione dell'economia come scienza della scarsità è tipica della tarda modernità. In tutti i secoli precedenti non era così. Lei può leggere i francescani, ma lei vada a leggere Antonino da Firenze, lui era domenicano, il libro viene pubblicato nel 1459, è un libro che sembra scritto ieri. Andiamo a leggere Antonio Genovesi, il primo cattedratico al mondo, Napoli, 1753. Andiamo a leggere quei libri lì per vedere se lei trova, vada a leggere Adam Smith, se in Smith trova che l'economia è la scienza della scarsità, o anche in Keynes, eccetera. Questo è il punto. Noi, avendo creato un modello culturale all'interno di un pensiero unico, perché è chiaro che questo pensiero unico serve a dei gruppi di potere, se io vi faccio credere che le cose vanno male perché c'è la scarsità e voi mi credete, direte, vedi che peccato che c'è la scarsità, però non si può fare niente. E allora bisogna aprire un po' gli occhi. E quindi vedete la responsabilità che hanno i docenti. Gli economisti andranno tutti all'inferno, lo dico io.
Bene, più o meno. Allora, ci salutiamo, salutiamo il professore Zamagni che ringraziamo, e ringraziamo anche per questo invito a meditare pensando, ecco, e vedendo e osservando. Grazie. Thank you.